Oggi parliamo di...
Un saluto da Raffaella Coghe, ben ritrovati al penultimo appuntamento con la rubrica di psicologia. Vorrei dedicare lo spazio di oggi a parlare di un nuovo modo di raccontare se stessi attraverso l'utilizzo di un blog. Cos'è un blog? È uno spazio virtuale, una sorta di diario, in cui l'autore scrive le proprie esperienze personali, giornaliere, racconti e desideri. Quello di internet e i giovani è un rapporto complesso e in continuo mutamento, nel quale ad essere messi in gioco non sono solo i valori e i punti di riferimento di un'intera generazione, ma il modo di approcciarsi all'esistenza. Un diario personale è quindi una pagina sulla quale trascrivere i pensieri, le emozioni, i sentimenti di una generazione che si mette a nudo. La scuola, le interrogazioni, le amicizie e gli amori. I blog sono così allo stesso tempo tanto banali quanto indicativi. I blog segnalano un bisogno dei ragazzi, quello dell'ascolto. Nei blog non si comunica ma si esterna. Non si cerca qualcuno con cui parlare ma si cerca qualcuno in generale per dare spazio ai propri pensieri o ai propri malesseri. E se da una parte i blog soddisfano l'esigenza dei ragazzi di far sapere al mondo quel che pensano, dall'altro i teenager vengono comunque lasciati senza risposte, con i loro pensieri tante volte amari. Troppo spesso, infatti, senza riflettere, questi ragazzi pubblicano nei blog foto personali, recapiti telefonici, indirizzi, che potrebbero essere fonte di informazioni per malintenzionati. Le forze dell'ordine e le associazioni in difesa dei minori sono corse ai ripari, dispensando consigli ai giovani e soprattutto alle famiglie per tutelare la privacy dei loro ragazzi. Ai genitori quindi il compito di monitorare i siti dei propri figli e di ascoltare le loro grida d'aiuto. In un momento storico come il nostro, dove la visibilità è diventata così fondamentale, tanto da essere considerata un valore aggiunto della nostra vita, i ragazzi impegnati nella definizione della propria identità scelgono un mezzo come il blog per rendere visibile e concreta la realtà delle loro emozioni e dei loro pensieri, intimi ma a volte anche ingombranti e che non riescono comunque a comunicare di persona. Lasciare un segno, quindi che sia reale, virtuale, scritto sui muri o su un blog, è un bisogno che contraddistingue l'evoluzione dell'uomo non solo moderno. I blog pubblici rispecchiano la paura sempre più crescente di non essere visti o presi in considerazione dagli altri, un po' come la volontà di provocare, mi metto in mostra, così o nel bene o nel male di me si parla, l'importante è comunque che si parli. Non sono solo gli adolescenti, ma quanto riportato secondo diversi siti, il 61% delle neomamme ne ha aperto uno, perché è un modo per combattere lo stress e condividere una nuova esperienza e allentare la tensione che si crea con la maternità. Lo affermano diversi studi americani condotti da un team di due ricercatori che ha intervistato circa 150 neomamme, tutte alla prima gravidanza e con un bambino di età inferiore ai 18 mesi, riguardo al loro rapporto con i social media, il loro utilizzo e lo stato di benessere personale. Dalle risposte è emerso che il 76% delle neomamme legge o segue regolarmente qualche blog a tema, mentre ben il 61% ha aperto un blog personale. Di queste ultime circa il 90% l'ha fatto per documentare le esperienze personali e condividerle con altri, mentre l'86% per rimanere in contatto con familiari e amici. Sul web però non si condividono solo problemi ma anche episodi curiosi e divertenti, ci si confronta e si chiede consiglio. Il blog viene visto come una forma di aiuto per affrontare un periodo nuovo della vita, questo è ciò che spiega uno degli autori dello studio. In questo modo le donne si sentono più supportate e la sensazione si ripercuote positivamente anche in altri aspetti del loro benessere, come il rapporto con il partner. Senza contare che il blog può essere un valido appoggio per scongiurare eventuali fasi depressive che sono frequenti subito dopo il parto. Anche perché, diciamolo, mettere per iscritto le proprie esperienze spesso aiuta ad esorcizzare i problemi. Scrivere su un blog diventa una sorta di autoterapia psicologica che, in questo caso, contribuisce ad assolvere meglio il nuovo ruolo di madre. Ci fermiamo ora per un breve stacco musicale e ascoltiamo la canzone dei Rem, Imitation of Life. Dopo questo breve stacco musicale, oggi stiamo parlando del blog, che viene visto come una forma di aiuto per affrontare nuovi periodi della vita, senza contare che il blog può essere un valido appoggio anche per scongiurare eventuali fasi depressive che sono frequenti subito dopo il parto. Questo per quanto riguarda ovviamente le neomamme. Secondo una ricerca italiana emerge che questi blog di neomamme hanno una potenza persuasiva molto superiore a quella di radio e televisione. E se non ci stupisce che questo possa valere per l'acquisto di un telefonino o di un computer, colpisce di più se riguarda pappe e pannolini. In Italia ben 15 milioni di utenti di blog si fidano di quanto trovano scritto su blog e forum, dove cresce il passaparola positivo. E anche la metà delle mamme blogger intervistate ha dichiarato che quando compra il cibo per i figli non si basa sui siti aziendali bensì sui blog, perché considerati più onesti e indipendenti. Così facendo affidiamo le nostre parole, l'espressione dei nostri stati d'animo, a strumenti come il telefono, il cellulare, gli SMS, in cui la corporeità è assente e con essa anche la parte più vera della persona. C'è poi il computer, straordinario strumento di lavoro e di gioco, che però può contribuire a creare vere e proprie celle di isolamento. Tante persone, soprattutto giovani, trascorrono ore davanti allo schermo di un computer, navigando in internet o parlando attraverso le chat e i diversi gruppi. Apparentemente credono di comunicare, ma bisognerebbe chiedersi qual è la qualità di questo tipo di comunicazione. Si tratta spesso di una comunicazione falsa e mascherata che rischia di favorire l'isolamento e l'incapacità di sostenere un autentico rapporto con gli altri e quindi di trovarsi in solitudine. Il termine solitudine rimanda alla parola separare, composta da sé e parare. La prima indica divisione, la seconda parto. Il termine solitudine quindi rimanda alla separazione del nascituro dalla madre, con la conseguente perdita di uno stato particolare. La stessa parola solitudine rammenta all'uomo la perdita che ha vissuto, in quanto ne rappresenta l'evento avvenuto. C'è però un'importante distinzione da fare tra solitudine ed essere soli. Potremmo infatti pensare alla solitudine come a un essere soli che si è protratto nel tempo così tanto da diventare spiacevole, mentre l'essere soli per scelta, prendersi un po' di tempo per sé, non rappresenta mai un problema, bensì può rappresentare una preferenza personale. La solitudine è una condizione che la persona sente di subire e che di conseguenza genera malessere e disagio. In generale, la persona che soffre di solitudine può arrivare a sperimentare questo stato interno di disagio per svariati motivi. Esistono infatti tanti tipi di solitudine. C'è la solitudine della persona che soffre di timidezza e che non osa avvicinarsi agli altri. C'è la solitudine di chi è in compagnia ma si sente comunque solo. Esistono solitudini forzate, in genere quindi imposte dalle circostanze della vita, quali l'handicap, la malattia o l'abbandono di una persona cara. Vi sono poi solitudini volute e ricercate, quelle per esempio di chi nella quotidianità sente il bisogno di ricercare un momento tutto suo per recuperare le energie e per ritrovare quella parte soffocata dall'affanno della vita quotidiana. A volte invece la solitudine è una fuga dalle situazioni che non si riesce a gestire. Vi sono ancora solitudini imposte dalla società. I mezzi di comunicazione sempre più spesso invitano ad isolarsi, a distinguersi, esprimendo modi di vita unici che accentuano l'individualismo. Questi messaggi possono essere pericolosi in quanto alimentano la fuga e la ricerca di un rifugio che, visto come un luogo di opposizione all'esterno, limita la crescita e lo sviluppo dell'autonomia individuale. La solitudine, nonostante offra all'uomo innumerevoli opportunità per maturare e divenire un soggetto autonomo, è considerata spesso una condizione spaventevole, una sorta di malattia da cui si deve fuggire. Ci si sente condannati a doverla vivere e si ha contemporaneamente la speranza di poter ritrovare in essa momenti di intimità. I condizionamenti sociali sulla solitudine poi non aiutano gli individui e generano un errore razionale molto comune, cioè quello di confondere una condizione facilitante per una necessaria. La popolazione così crede che la ricchezza è fondamentale per essere felici, altrettanto avere un partner, fino ad arrivare alla necessità di non essere soli. Si parla dunque molto della paura della solitudine e si alimenta il timore collegato a questa condizione, ma si parla poco invece della capacità di essere soli. Molti di noi hanno sperimentato la spiacevole sensazione di sentirsi soli in casa propria o con la propria famiglia, con il partner o con il gruppo di amici. L'aver sperimentato questa condizione di certo ha provocato in noi sofferenza, ma ci ha anche permesso di riconoscere i nostri sentimenti più profondi e di esprimerli. Dunque la solitudine non è solo ed esclusivamente una condizione di malessere, essa può essere infatti una condizione di rigenerazione, di protezione e di rinascita. Esaminata in quest'ottica, la solitudine diviene quella condizione che aiuta l'individuo ad integrare i pensieri interni con i propri sentimenti. Bene, per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla settimana prossima, lunedì sempre alle 19:10 sulle frequenze di Radio Calaritana. Buon proseguimento d'ascolto. Thank you.